Se oggi chiedessimo alla maggioranza delle persone qual è il loro colore preferito, la risposta sarebbe quasi sempre invariabilmente la stessa: il blu. Nell'epoca in cui viviamo, il blu è un colore molto amato e molto usato. Un'infinità di aziende lo scelgono come colore aziendale e se guardo le icone del desktop del mio computer mi accorgo che sono ben poche quelle che non hanno del blu come colore dominante nel loro disegno, senza contare che quasi tutti i bottoni del web che ci invogliano a cliccare sono proprio di questo colore. Intel, Facebook, Samsung, HP, Dell, Ford, Volkswagen, Adidas, PayPal, Walt Disney, Unilever, solo per citare alcuni dei grandi colossi che hanno fatto questa scelta, hanno un logo completamente blu. Secondo le guide all'uso dei colori, il blu è associato ad affidabilità, calma, chiarezza e fiducia, ma anche alla forza e alla tecnologia. Nel settore automobilistico il blu sta diventando lo standard per indicare che un veicolo è alimentato ad energia elettrica pulita. Il blu è il colore del cielo terso e del mare pulito, quindi è diventato anche il sinonimo di ecologia e attenzione per l'ambiente nel settore industriale e dell'energia. I sentimenti che vengono associati a questo colore sono praticamente solo positivi. È rilassante, piacevole, trasmette calma e sicurezza e ci fa pensare a scenari gratificanti, all'immensità del mare e al cielo sereno dell'estate. Eppure, nella lingua inglese, blu vuol anche dire triste e anche se facciamo molta fatica oggi a capire perché, la storia di questo colore viene proprio dalla tristezza e dal lutto. Ma c'è di più. Questo colore non è antico come si potrebbe immaginare e per millenni non esistette nemmeno come colore distinto e chiaramente riconoscibile e in molti di questi millenni non ebbe nemmeno un nome e tantomeno un significato simbolico ben definito. La storia del blu, quindi, è una storia relativamente recente e inizia nel cuore del Medioevo. E prima? Che ne era del blu prima del Medioevo? Gli antichi greci e romani non vedevano il blu? Per rispondere a queste domande bisogna fare un piccolo passo indietro e chiederci cosa rappresentano i colori nelle culture umane. Il nostro occhio è in grado di percepire una grande quantità di colori, circa 1 milione. Anche se pare che alcune persone abbiano una mutazione genetica in grado di fargliene percepire molti di più. La prima cosa da mettere a fuoco è che non abbiamo 1 milione di nomi per ogni colore che percepiamo. I nomi sono assegnati ai colori secondo il criterio con cui principalmente l'umanità assegna i nomi alle cose, per questioni pratiche e di uso quotidiano. Una volta che un colore ha un nome e un'identità ben definita, iniziamo ad insegnarlo ai bambini, generazione dopo generazione, dicendo loro il mare è blu, l'erba è verde, il cielo è azzurro e così via. Poco importa se il cielo ha 1000 alte gradazioni di colore, così come il mare e l'erba. Per noi quel concetto rimane fissato ad un nome ed il nome al colore. Ma perché questo accade bisogna che il colore entri prima di tutto nelle faccende umane e non solo in quelle naturali. E questo ingresso è storicamente legato soprattutto alle colorazioni artificiali che l'uomo è riuscito a produrre. Se ci pensiamo bene, ha perfettamente senso. Non è così importante definire che l'erba è verde, dare un nome a questo colore, se non c'è un colore artificiale prodotto dall'uomo di quella tonalità. L'erba continua ad essere del suo colore e ci si può riferire a quel concetto come il colore dell'erba, e tutti capiranno. Ma quando un colore viene estratto artificialmente e utilizzato per dipingere o per tingere i tessuti, allora non c'è altro modo per descriverlo che inventare un nome che ne raffiguri l'essenza. Ed è proprio con la tintura che per la prima volta nella storia umana, in quella del suo linguaggio, i colori escono dagli oggetti naturali e ottengono lo status di entità autonome, scollegate dagli eventi e dagli oggetti naturali da cui magari derivano, ma diventando altro, un concetto astratto che esiste a prescindere e che ha bisogno di una propria nomenclatura. In questo scenario, il blu tarda a comparire nella storia dell'uomo occidentale, per un motivo molto semplice. è molto molto difficile ottenere una buona tintura blu. Per secoli e millenni l'uomo ha scoperto la capacità di alcune sostanze di tingere o dipingere superfici e tessuti in un certo ordine. Per primi, nel Paleolitico superiore, comparvero i colori delle pitture rupestri ed erano tutti nelle tonalità dell'ocra e del rosso, ricavati da terreni argillosi e ricchi di ferro, o al massimo del bianco, ricavato da rocce calcaree o gessose. E quando nel Neolitico anche i tessuti iniziano a ricevere una tintura, i colori sono ancora quelli, rosso, ocra, giallo e pochissimo altro. Il blu, invece, è un colore molto più problematico. La procedura per generare tintura permanente blu è così complessa, delicata e articolata che molti studiosi si domandano come sia possibile che l'uomo sia riuscito a padroneggiarla in modo artigianale ben prima che la chimica fosse scoperta, visto che richiede passaggi precisi ed è molto difficile immaginare che ci si possa essere arrivati per gradi. In realtà la produzione della tintura blu, già presente nell'età del bronzo in Perù e in Oriente, è un vero rompicapo per gli storici, qualcosa che viene definito una danza precaria della chimica per essere ottenuto, qualcosa in cui ogni passaggio è una specie di miracolo e la combinazione di tutti i passaggi qualcosa di veramente straordinario. Intanto è necessario partire da una pianta, la Indigofera tinctoria, che cresce solo in alcune zone tropicali e subtropicali del pianeta, o da piante simili, le cui foglie non sono nemmeno blu in origine. Queste piante contengono una sostanza, l'indacano, che è completamente incolore e che deve essere per prima cosa trasformato in indoxile. Il primo passaggio è quindi immergere le foglie in acqua alla temperatura di 30-40 gradi e lasciarle in ammollo per 2-4 giorni. A questo punto bisogna cambiare il pH, ovvero l'acidità dell'acqua, per portarla a 10, cioè un grado moderatamente alcalino. Il problema è che siamo nell'età del bronzo, quindi non ci sono sostanze chimiche alcaline artificiali e il concetto stesso di pH è completamente sconosciuto. Ciononostante, i nostri antenati avevano capito cosa servisse e come farlo. Bastava aggiungere un certo quantitativo di cenere disciolta in acqua ed ecco ottenuto l'indoxile. Ma non basta. Ora bisogna convertire il tutto in leucoindigo, detto anche leucocolorante o colorante altino, il colorante che serve a tingere i tessuti. Ancora una volta però il leucoindigo è giallo-verde e non blu, e quindi non dà alcun indizio su quale sarà il risultato finale. Per ottenere il colore blu è necessario aggiungere ossigeno alla mistura finora ottenuta, mescolandola energicamente. Ma il problema è che reagendo con l'ossigeno, il leucoindigo tende a ridiventare indigotina, che è di un bel colore blu, ma non è solubile in acqua e quindi non tingerà i tessuti in modo permanente. Bisogna quindi riconvertire il tutto di nuovo in leucoindigo e per farlo gli antichi tintori usavano l'urina rancida, che conteneva abbastanza ammoniaca per avviare il processo di riduzione chimica. Anche in questo caso, come ci fossero arrivati, è un totale mistero. L'urina deve essere versata lentamente nella mistura di indigotina, facendo attenzione a non creare bolle d'aria che potrebbero riossigenarla e annullare la reazione. Se la procedura di riduzione chimica è eseguita perfettamente e questa misurazione avveniva senza alcuno strumento ma solo in base alla valutazione ad occhio, si è comunque nuovamente ad un punto morto, perché il composto diventa di nuovo verde. Eppure i nostri antenati non si arresero e trovarono un modo per completare il processo. Bisogna scaldare il composto a 38-48 gradi e immergere molto lentamente il tessuto senza mai far scendere il pH sotto il grado 7 ed estrarlo altrettanto lentamente. Ed ecco la magia. Dal composto verde i tessuti emergono di un blu perfetto e perfettamente attaccato alle fibre, in modo da poter resistere all'uso e ai lavaggi. Come si sia arrivati a completare questo processo senza avere idea di cosa ci sarebbe stato alla fine è uno dei misteri più difficili della storia della chimica, ma restò sempre un processo confinato all'Estremo Oriente, dove veniva usato per tingere la seta, o al Sud America, che era sconosciuto a quei tempi, e quindi in Occidente era destinato ad arrivare solo molto più tardi e per una strada molto diversa, lasciando il blu ed il suo concetto alle regioni più esotiche dell'antichità.
Love was all.
Per i greci e i romani il colore per eccellenza era il rosso, un colore che è facilissimo da produrre da varie fonti, vegetali e animali, tant'è che in latino le parole coloratus e ruber sono sinonimi. Il primato del rosso è molto antico e per millenni la storia dei colori si ridusse alla triangolazione bianco, non colorato, rosso, colorato e nero, oscuro. Tutta la simbologia cromatica fino al Medioevo ruotò intorno a questi colori principali. E il blu? Esisteva ed era noto come tintura esotica e costosa, ma era usata pochissimo. Tra l'altro, i romani pensavano che l'indaco, in latino indicum, proprio per la sua provenienza dalle remote Indie, fosse un minerale, perché arrivava in Occidente in blocchi essiccati che non sembravano di origine vegetale. I Celti invece usavano tinture blu estratte dal guado, poco resistenti. Nella Bibbia si trovano diverse indicazioni relative ai colori, ma molte sono state introdotte con il latino medievale, dal momento che l'ebraico, l'aramaico e il greco avevano solo termini per descrivere l'intensità, la luminosità e la densità della luce. Per esempio, quando l'ebraico dice brillante, spesso in latino diventa candidus, ossia bianco, o a volte persino ruber, rosso. In generale, nella letteratura antica, l'uso dei termini che oggi chiamiamo colori è molto limitato. Gli antichi scrittori, come Omero, prestavano molta attenzione all'intensità e alla qualità della luce, ma molto meno al suo colore come caratteristica distinta. Il termine greco glaucos, ad esempio, molto usato anche da Omero, denota indifferentemente il verde, il grigio, il blu e a volte il giallo e il bruno. Sembra quindi significare dal colore tenue, poco concentrato, e per questo viene usato per indicare il colore del mare, degli occhi, delle foglie o del miele. Il cielo, per gli antichi, non è mai blu. Viene descritto con varie sfumature, specialmente simili al bianco, ma nessuna nella gamma del blu. D'altronde anche la parola ceruleo, che indica il colore del cielo, viene proprio da cera, ossia un colore biancastro. Un'altra prova che il blu non aveva la dignità di un nome proprio viene dal fatto che le parole che oggi usiamo per questo colore vengono l'una dal germanico blavus e l'altra dall'arabo azureus. I romani e i greci quindi non erano ciechi al blu, come a volte si sente dire, ma semplicemente davano poca importanza alle distinzioni di colore e avevano poche parole per descrivere queste differenze. Per loro assegnare un colore preciso alle cose non era linguisticamente importante e a parte il rosso, il bianco e il nero non riconoscevano le altre sfumature come degne di nota. Persino di fronte all'arcobaleno gli antichi non vedono gli stessi nostri colori. Senofane, Anassimene e Lucrezio ci vedono il rosso, il giallo e il viola. Aristotele ci aggiunge il verde. Seneca vede il porpora, il viola, il verde, l'arancione e il rosso. Ammiano Marcellino ci aggiunge il giallo. Ma nessuno fa il minimo accenno al blu, che per tutti loro è una sfumatura intermedia senza nome. Questo è molto difficile da capire per noi, perché la nostra società è invasa di colori sempre più brillanti e decisi, in cui il blu la fa da padrone, e gran parte della nostra comunicazione si svolge tramite spie, semafori, cartelli, indicazioni, loghi, icone e scritte colorate. Ma all'epoca tutto questo non esisteva, non c'erano vernici acriliche o luci colorate, e le sfumature della natura raramente venivano ricondotte e forzate ad un'indicazione astratta, ma restavano appunto sfumature. Che il cielo sia blu, per esempio, è una nostra assunzione, su cui ci sarebbe molto da obiettare, visto che per buona parte del tempo il cielo è bianco, grigio, rosa, arancione, nero e così via. Quando diciamo che il cielo è blu, non stiamo deducendo il colore blu dal cielo, come ci viene insegnato a pensare, ma stiamo attribuendo un colore ad una cosa, e in pratica è come se stessimo dicendo: il blu è il colore del cielo quando è blu, una specie di tautologia in cui il punto di partenza è l'astrazione del colore blu, non il cielo. I colori non nascono quindi dall'osservazione. Se puntassimo una telecamera verso il cielo e catturassimo il colore medio di un anno, non sarebbe certo il blu. Nascono invece dalla produzione artificiale umana e dalla disponibilità di mezzi per produrre colori astratti che poi diventano nomi e vengono assegnati, più o meno arbitrariamente, alle cose o alle loro parti. Ancora nell'alto medioevo, il blu è un concetto quasi inesistente. I paramenti e i colori sacri sono il bianco, il nero e il rosso, come è sempre stato. Le stoffe dei Merovingi a volte sono colorate di blu, un retaggio dei Celti e dei Germani, ma lentamente anche questa usanza va scomparendo. Con Carlo Magno il ritorno ai colori dell'impero romano è sempre più diffuso e non c'è spazio per le antiche tradizioni barbariche. Alcune tracce di questa assenza si ritrovano ancora oggi. I paramenti sacri dei sacerdoti sono rossi, verdi, bianchi, viola, persino rosa in alcuni casi, ma mai blu. I cognomi derivanti dai colori sono rossi, bianchi, verdi, neri, ma non ci sono cognomi storici comuni derivati dal blu. Nelle favole popolari, nate intorno all'anno 1000 o prima, le articolazioni dei colori sono sempre basate sulla triade rosso, bianco, nero. Cappuccetto rosso porta un vaso di burro bianco alla nonna vestita di nero. La strega, vestita di nero, porta una mela rossa a Biancaneve, e così via. Dopo l'anno 1000, e in particolare dal XII secolo, però cambia tutto. Non solo il blu, ma tutti i colori sembrano assumere una nuova dignità. Il valore commerciale delle colorazioni decuplica e cominciano a comparire anche le definizioni simboliche che oggi attribuiamo ai colori. Il blu, in particolare, diventa un colore importante e lo fa attraverso un percorso particolare. Al Museo di Liegi c'è una statua di legno di Tiglio raffigurante la Vergine Maria, intagliata poco dopo l'anno 1000. Il colore del suo abito era inizialmente nero, come voleva la tradizione. Poi, nel XII secolo, il suo abito venne ridipinto di blu, per diventare, nel XVII secolo, color oro, come la moda barocca suggeriva. Infine, nel 1880, venne dipinta di bianco, quando il dogma dell'Immacolata Concezione venne ufficializzato. L'abito della Vergine ha un'importanza particolare nella storia dei colori, e in particolare del blu e dell'azzurro. Il suo abito, da sempre, vuole rappresentare una cosa sola, il lutto per la morte del figlio. Inizialmente questo colore era il nero, ma nel Medioevo qualcuno iniziò a usare il blu come colore funebre. All'epoca, infatti, il blu non suggeriva immagini positive come oggi, ma piuttosto era considerato un colore lugubre, triste e freddo, il colore stesso della morte. È per questo che ancora oggi gli inglesi usano la parola blu per indicare la tristezza. Dal momento che il blu divenne il colore dell'abito della Vergine, con tonalità sempre più ricercate e brillanti, divenne anche un simbolo potentissimo, che tutti volevano riprendere sui propri stemmi, sulle casacche, sulle insegne e sulle bandiere. L'enorme diffusione del culto mariano portò con sé anche l'affermazione definitiva del blu come colore importante e dal grande valore simbolico, rappresentando la santità, la purezza, il sacrificio e la protezione materna della Vergine Maria. Anche in Savoia, secondo una leggenda che risale ad una crociata del 1366, scelsero il blu per un loro vessillo navale che riprendeva il manto della Vergine. Ed è per questo che in Italia i nastri delle decorazioni militari, lo stendardo presidenziale e le maglie delle squadre sportive nazionali sono ancora oggi di colore azzurro. Nel 1140 i pittori vetrai delle cattedrali francesi mettono a punto un colore blu di grande bellezza, che prenderà poi vari nomi a seconda delle cattedrali in cui verrà usato. Blu di Saint-Denis prima e poi blu di Chartres e blu di Le Mans. Gli smaltatori copiano questi colori e li riportano prima sugli oggetti liturgici e poi in quelli di uso comune. Il blu inizia a entrare nelle case dei ricchi e dei potenti come un colore di lusso e presto si estende anche ai vestiti. Nel XIII secolo diversi personaggi di spicco iniziano a vestire di blu come la Vergine, una cosa impensabile fino a qualche generazione prima. E finalmente il blu arriva anche sugli abiti regali, quelli del re di Francia più devoto, San Luigi. Gli stemmi araldici delle famiglie aristocratiche iniziano anch'essi ad assumere campiture blu, contribuendo a dare a questo colore quel significato nobile, forte e affidabile che ancora oggi i loghi blu delle grandi aziende cercano di trasmettere. I colori sono anche importanti nei cicli letterari epici cavallereschi del XII e XIII secolo per distinguere le tipologie di cavalieri a colpo d'occhio. Il cavaliere rosso, ad esempio, rappresenta cattive intenzioni, o addirittura viene da un altro mondo. Quello nero, uno che nasconde la sua identità e quindi può essere buono o cattivo. Quello bianco è sicuramente buono e quello verde un giovane audace e insolente che combinerà sicuramente qualche guaio. Non ci sono cavalieri blu, perché queste figure affondano in tradizioni arcaiche che faticano ad accettare questo nuovo colore. Ma più tardi, nel 300, anche i colori dei cavalieri cambiano. Il cavaliere nero diventa il cattivo per antonomasia, come lo ricordiamo oggi, rubando questo primato al cavaliere rosso. E soprattutto compare il cavaliere blu, coraggioso, leale e fedele. Le Bleu Chevalier diventa sinonimo di principe eroico e valoroso, quello che nelle narrazioni popolari si chiama, vediamo se lo indovinate, esatto, proprio lui, il principe azzurro. Un certo Diesbach, droghiere fabbricante di colori, vendeva un bellissimo rosso che otteneva facendo precipitare con della potassa una decozione di cocciniglia addizionata con solfato di ferro. Un giorno, mancando di potassa, si rifornì da Johann Conrad Dippel, un alchimista che alcuni ritengono essere addirittura la figura ispiratrice del Frankenstein di Mary Shelley a causa dei suoi esperimenti sui cadaveri, che a volte rubava dai cimiteri alla ricerca di un elisir di vita eterna, il cosiddetto olio di Dippel, e del tentativo di acquistare proprio quel castello di Frankenstein in cui è ambientato il celebre romanzo. Invece del suo solito rosso, Diesbach ottenne un magnifico precipitato blu. Non capì cosa fosse successo, ma Dippel, chimico e uomo d'affari ben più accorto, intuì rapidamente tutto il vantaggio che poteva trarre da quella scoperta. Aveva capito che era stata l'azione della potassa alterata sul solfato di ferro a produrre quello splendido colore blu. Dopo parecchi esperimenti, migliorò il procedimento e commercializzò il nuovo colore sotto il nome di Blu di Berlino. Per più di 10 anni Dippel conservò il segreto della produzione di questo blu straordinario. Ma nel 1724 il chimico inglese Woodward scoprì il segreto e lo rese pubblico. Dippel ne uscì rovinato e finì a fare il medico per il re di Svezia, Federico I. Anche qui si dimostrò privo di scrupoli e creò varie medicine pericolose, finché finì in galera in Danimarca per poi morire nel castello di Wittgenstein nel 1734, forse di infarto, forse avvelenato da qualcuno o ironicamente proprio dal suo elisir di lunga vita. Col blu di Prussia si raggiunse una vetta per certi versi mai superata nella produzione di questo colore, che è ancora oggi in uso e venne soppiantata in uso industriale solo dai coloranti di sintesi. Nel Settecento compaiono poi un gran numero di blu chiari, fino ad allora impossibili da produrre, e anche il lessico dei colori di conseguenza si amplia. Nel 1765 i tintori usano 24 termini per distinguere le varie tonalità di blu, quando un secolo prima erano solo 13. Di questi, 16 indicano tonalità chiare. Il blu diventa anche il colore del romanticismo. Il vestito del giovane Werther, che Goethe descrive come blu e giallo, divenne un modello a cui ispirarsi per le migliaia di giovani che seguirono la moda alla Werther, creata dallo straordinario successo di questo romanzo. Goethe userà il blu molte altre volte nei suoi romanzi e nella poesia, e mai per caso. Lo scrittore tedesco era infatti un appassionato studioso della teoria dei colori e scrisse anche un trattato in merito, che ancora oggi rimane un'opera interessantissima in contrapposizione alla visione meccanicistica dei colori di Newton. Il blu romantico e malinconico entra nelle poesie e nei cuori delle persone, legandosi indissolubilmente a questi concetti. Il blues, inteso come genere musicale, deriva invece dall'espressione to have the blue devils, avere i diavoli blu, un mix di tristezza, agitazione e malinconia che nessun genere musicale riesce a rendere perfettamente come appunto il blues. Negli anni 20 del Novecento compare un nuovo tessuto, destinato a spazzare via il nero dai vestiti di milioni di persone. Si chiamava Bleu Marin e fu un successo strepitoso. Nel giro di 30-40 anni i vestiti e le divise maschili, tradizionalmente nere, divennero tutte blu, partendo proprio dalle uniformi. Marinai, guardie, gendarmi, poliziotti, alcuni militari, pompieri, doganieri, postini e anche alcuni sportivi iniziarono a indossare tenute blu, sia in Europa che negli Stati Uniti. I civili seguirono subito questa moda, ad esempio con la giacca blazer e in genere con gli abiti eleganti di colore blu. Ma dagli anni 50 un altro indumento arrivò a conquistare un successo mai visto prima, i blue jeans. Nella primavera del 1853, un 24enne di nome Levi Strauss, piccolo venditore ambulante ebreo newyorkese di origini bavaresi, arriva a San Francisco, seguendo l'ondata di un aumento della popolazione dovuta alla febbre dell'oro. Con sé ha una grande quantità di tela da tenda, utile proprio ai cercatori d'oro, che spera di vendere a buon prezzo per iniziare la sua attività commerciale. Ma gli affari non vanno bene, finché un vecchio pioniere gli dice che, più che di tende, ci sarebbe bisogno di qualcuno che fabbricasse dei bei pantaloni robusti e funzionali. Levi decide di ricavare pantaloni proprio da quella stoffa quasi indistruttibile delle tende. L'attività ha un grandissimo successo, anche se i suoi pantaloni non sono ancora blu, ma biancastri o bruni, e infatti si chiamano solo jeans, dalla città di Genova, come la tela da tende da carro usato fino a quel momento. Finita quella stoffa, però, Levi decide di usare un materiale più facile da lavorare, anche se robusto, e inizia a comprare il denim, un tessuto di sargia importato dall'Europa e tinto proprio con l'indaco. È la nascita dei blue jeans, il capo di abbigliamento più venduto e diffuso della storia dell'umanità. Ai nostri giorni il blu è il colore più amato e più indossato nell'abbigliamento occidentale. In quel blu che indossiamo tutti i giorni c'è un pizzico di lusso aristocratico e regale del XIII secolo, un po' di contegno dignitoso e morale della riforma protestante e un po' del romanticismo ottocentesco. Ed è proprio dall'Ottocento che quasi ovunque il blu è diventato il colore preferito della maggioranza delle persone, con largo scarto, come risulta anche dai primi sondaggi di opinione del 1890. Sia in Europa occidentale che negli Stati Uniti, da ormai più di un secolo, su 100 persone più di 50 dichiarano di preferire il blu agli altri colori, seguito a buona distanza dal verde e poi dal bianco e dal rosso. In Giappone, ad esempio, le preferenze sono invece molto diverse, privilegiando il bianco, seguito dal nero e dal rosso. Molte multinazionali giapponesi usano infatti colori promozionali diversi in patria e nel resto del mondo occidentale. Il blu in Occidente è infatti un colore quasi magico, che seduce, tranquillizza, fa sognare e soprattutto fa vendere. Ma come mai? Il motivo sembra stare proprio nella sua neutralità, nell'essere associato ad azioni pacifiche, tranquille, che non causano problemi, che non fanno danni. Il rosso e il giallo sono ormai per noi colori di allarme, il verde è un colore che dà via libera, nel bene e nel male, e quindi da usare con cautela. Il blu, invece, ci rilassa e ci predispone alla tranquillità, che è la condizione migliore in cui ci vuol mettere chi vuol venderci qualcosa. Si dipingono di blu le pareti degli ospedali, si colorano di blu le scatole dei tranquillanti. Nel codice della strada il blu è il colore che ci autorizza a continuare a fare quello che stiamo già facendo e in politica indica una posizione moderata che accontenta un po' tutti. I grandi organismi internazionali infatti usano tutti il blu come simbolo di unificazione e di pace. L'ONU, l'UNESCO, l'Unione Europea, la FAO. Il blu è passato anche a simboleggiare l'acqua, un bene sempre più prezioso, cosa che a noi sembra banale, ma che in passato è sempre stata rappresentata dal colore verde. E come il liquido, che assume la forma del contenitore in cui viene messo, Il blu è diventato il simbolo del compromesso e della trasformazione pacifica, ma anche di una certa freddezza e indifferenza a tutto, di cui il blu è un simbolo in cui è facile, a volte troppo facile, riconoscersi. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!